verso tratto dal libro, molto interessante, quanto Siracide fa parte della sapienza di Israele, un po' fa parte degli scritti, ed è un po' un libro in contesa tra il canone ebraico e il canone greco, quanto per anni si pensava, tanto come il libro della sapienza, fosse stato scritto solo in greco. Poi è saltato fuori al Cairo, nella Geniza, e si, che era questo magazzino del Tempio, o meglio della sinagoga più che il Tempio, perché non esisteva già più il Tempio in quel periodo. In quel magazzino sono stati trovati dei rotoli, tra cui anche un Siracide in lingua ebraica. Quindi ecco che la teoria di questo libro è che sia un racconto, un insieme di insegnamenti sapienziali che sono stati trasmessi da questo Ben Sira, che sembra essere il nonno di quello che è Gesù Ben Sira, che è colui che trascrive questo libro. E all'inizio, proprio nel capitolo 1, dice: ho ricevuto da mio nonno questi insegnamenti, siccome sono stati scritti in ebraico, ora io cerco di esporli in greco, perché chiaramente nessuno li capiva più altrimenti. E il motivo di questa trasmissione era dovuto al fatto che i sapienziali in generale, e il libro di Siracide in modo particolare, mira a voler dare degli insegnamenti sapienziali per orientare la vita secondo la Torah. Ecco, sappiamo molto bene che la Torah c'ha tutti i suoi precetti, c'ha tutte le sue parole di Dio, che è la legge, è quella che viene chiamata la legge. Questo libro vuole proprio dire come una persona anziana, saggia di Israele, ha cercato con la sua vita di incarnare quella parola di Dio. E avendo fatto esperienza, perché la parola d'ordine del Siracide è esperienza, cerca di trasmetterla alle nuove generazioni. Voi mi chiedete come si vive la parola di Dio e cerco di dirvi quello che io ho fatto fino adesso. Cerco di darvi un po' di direzione partendo da quella che è la mia esperienza. Ma in sostanza era una cosa molto in uso, anche perché se notiamo le lettere di Paolo, lui fa lo stesso, l'apostolo, più volte, e penso anche questa domenica ci sarà nella lettura, vi ho lasciato il mio esempio di imitatore di Cristo, cioè io ho cercato di imitare Cristo nella mia predicazione, vi ho lasciato il mio esempio, la mia testimonianza, perché possiate avere magari un po' di aiuto nel poter anche voi imitare Cristo come l'ho fatto io. Non tanto che Paolo si metta come l'esempio perfetto, ma come per dire io ci ho provato, vi faccio vedere che è possibile, insomma con tutti i difetti del caso, ma la possibilità di seguire Cristo c'è, e di fare qualche passo nella via della perfezione con la grazia di Dio, perché Paolo poi sottolinea sempre quello, è possibile. Vediamo come si mettono in linea sempre l'Antico e il Nuovo Testamento in questa direzione. Questo aspetto di trasmissione della fede tramite l'esperienza, che in sostanza è quello che facciamo noi. I nonni che trasmettono ai nipoti è la stessa cosa, cioè lo facciamo. È successo per tutti nella nostra vita che i nonni insegnassero le preghiere, che durante la messa tirassero vicini i nipoti, cercano di tenerli leggermente a bada, perché io poi scappavo fuori sotto i ginocchiatoi, mi dovevano un po' trovare in mezzo ai banchi, ma comunque si cercava un pochettino di soprassedere alla cosa, ma si cercava di dare il buon esempio perché poi, insomma, quel seme potesse crescere. Ecco che il libro del Ben Sira ha un po' questa idea generale di fondo. Allora ecco che anche sulla preghiera, soprattutto in questo testo che abbiamo letto oggi, ci vuole dare degli insegnamenti questo nonno Ben Sira per orientare quella che è la nostra preghiera. E possiamo tradurla un po', visto che abbiamo usato di solito delle parole per definire la preghiera, in questo caso la parola che racchiude un po' il percorso di oggi è educazione, percorso educativo. E qui abbiamo un saggio che ci accompagna, uno che ha fatto esperienza, quindi sta avanti, sa già vedere lontano perché c'è già passato, che ci mostra il cammino. Di dire: voi oranti, voi credenti, che volete rivolgervi a Dio, come si fa? Qual è l'atteggiamento giusto? E ce ne dà tre di atteggiamenti, ne ho ricavati tre, ne dà molti di più, ma perché il testo è bello denso, poi se vediamo il Siracide in sé come testo completo fino al 51esimo capitolo, è un insieme di tantissime cose che ci vengono espresse, di insegnamenti continui e di proverbi continui. Ma qui ricaviamo innanzitutto quello della concretezza della preghiera, raccomanda questo il nonno Ben Sira. La necessità di averne una profonda concretezza nella preghiera. E qui lo dice subito all'inizio, nel versetto 1. Chi osserva la legge vale più di molte offerte, perché il problema di Israele, ma era, non arriviamo a Gesù Cristo ancora, iniziamo a parlare dei profeti che sono molto più vicini in questo caso. I profeti già lamentavano che questo popolo mi onora con la bocca, ma il cuore è distante, che è una frase che abbiamo ripetuto tante volte perché è un po' il centro della testimonianza profetica ed è quella che Gesù ultimamente nei Vangeli di Marco ha riportato in uno di questi Vangeli della settimana. Questo aspetto di quando tutti erano lì con sto lavabo, con tutte queste abluzioni, che manco più cioè, capivano loro cosa facevano, perché tornano dal mercato e poi dopo si lavano e si lavano fino al gomito, fino alla spalla, non si capisce più. Tanto che neanche Marco, penso da come si inghippa dentro un po' nel discorso, anche lui non avesse molto chiaro quello che scriveva. Ma è molto interessante perché indica proprio quella ricerca necessaria dell'essenzialità, che è quella dell'ascolto della parola di Dio e di metterla in pratica. Osservare la legge vuol dire che la propria vita è seguita e custodita da quella che è la luce della parola di Dio. E questa il nonno Ben Sira la vede come una prima e fondamentale opera di preghiera verso Dio. Vuoi pregare? Inizia a osservare la sua parola. Inizia a fare quello che ti dice. Ecco, conforma la tua vita. E infatti, se consideriamo la preghiera come un entrare in relazione con Dio, perché normalmente una delle prime parole che usiamo è dialogo, dialogo con Dio, modo per entrare, un dialogo per entrare in relazione con Dio, e il modo migliore per entrare in relazione con Dio prima di tutto è dargli retta. Se noi gli diamo retta, ci attabbiamo le orecchie e non seguiamo le sue istruzioni, che è il termine con cui in italiano si può definire la Torah, istruzione, e beh, chiaramente ci manca una bella fetta. E quindi il caro nonno Ben Sira parte proprio dal fondamento, di dire si parte da lì, altrimenti la preghiera è falsata. Se inizia già con questa mancanza di basamento, con questa mancanza di fondamenta. E quindi dice, ecco perché è necessario innanzitutto avere la coerenza, ed è proprio quel custodire la propria vita nella luce della parola di Dio, stare e permanere nella sua presenza. E quindi cercare ogni giorno di adempiere, di incarnare la parola di Dio nella propria vita, il primo passo necessario. E quindi che ciò che noi preghiamo effettivamente si realizzi poi nella nostra vita, che già comunque sia presente nella nostra testimonianza di vita. Il secondo passo è quello dell'autenticità, per vivere bene una concretezza della preghiera. E quell'autenticità è espressa da Ben Sira con quel non cercare di corromperlo. Perché molto spesso dice, imbornendo Dio di parole, magari lo confondiamo. Perché quando si prega, Gesù dice attenti a non fare come i pagani, che cercano di ingraziarsi gli dèi facendogli su lunghi discorsi che ci mettono dentro tante parole infiocchettate perché gli dèi si commuovono e dicono vabbè, facciamo quello che ci hanno chiesto. E Ben Sira dice non è proprio così la relazione con Dio, non funziona esattamente così. Non è come un uomo che si può facilmente imbrogliare, Dio legge il cuore. Quindi sa molto bene e è necessaria proprio una buona testimonianza in questa direzione. Avere bene in mente la grande differenza tra dire preghiere e pregare, perché davanti a Dio c'è solo la sincerità. Ecco, quando preghiamo e noi esprimiamo qualcosa davanti a Dio, Dio sa cosa stiamo tenendo nascosto, lo sa molto bene. Perché ci conosce, che cioè io ti ho tessuto, Geremia gli dice io ti ho tessuto nelle viscere materne, vedi un po' che puoi fare. A quel punto, visto che tu mi dici che non sei capace, io so di cosa sei capace, l'ho fatto io, ti ho messo, io ti ho intessuto come la maglia, punto dopo punto, ecco quella bella metafora proprio della tessitura, e quindi dico ogni punto che io ho messo so molto bene dove l'ho messo quel punto. Quindi è meglio essere trasparenti davanti a Dio. Questo è un bel invito di Ben Sira di dire siate trasparenti, che conviene per tutti. E si è molto più tranquilli, ecco, diventa una preghiera molto più proficua. Un altro passo è quello dell'umiltà, sempre all'interno della concretezza. Ovvero è necessario riconoscere la propria indigenza. Però attraverso questa indigenza anche cerca di fare quello che puoi. Perché Ben pensiero e dice: secondo le tue possibilità, cerca di rendere qualcosa al Signore. Insomma, non siamo proprio così tutti sprovvisti, così disastrati da non avere qualcosina da offrire. Una preghiera, qualcosa da innalzare al Signore, qualcosa da offrire. Abbiamo noi stessi, la nostra vita, il mettere nelle sue mani la nostra fiducia, il nostro confidare in Lui. E questo anche si esprime in quella fede che dice: finché non sia arrivata, non si contenta. Ecco, Bensira ci indica la nostra umiltà nel sentirci in bisogno, che fa scaturire la fede nel radicarsi nel Signore, in questa dimensione del non accontentarsi, continuare ad andare oltre radicandosi sempre di più, ed è quel segno di una necessità che abbiamo di gridare al Signore in ogni momento, gridare al Signore che abbiamo bisogno della sua presenza perché da soli saremmo perduti. Quella è l'umiltà anche che più volte nel libro dei Siracide, soprattutto anche nel capitolo 51, risuona. Poi per dire, se fossi stato da solo, Nonno Bensira dice, sarei già stato perso da pezzo. Ringraziamo il Signore che mentre ero nell'abisso, Lui è venuto e mi ha strappato. C'è quel bellissimo salmo che forse l'avevamo fatto qualche anno fa, di Siracide 51, in cui c'è quella preghiera che è detta la preghiera del giusto, che conclude tutto il libro di Siracide. E c'è proprio quella preghiera del giusto che dice: io ero arrivato proprio nelle fauci del leone, sono arrivato proprio alla distruzione di tutto, poi mi sono ricordato del Signore a un certo momento. E qui in sostanza sta dicendo, nell'umiltà che chiede di dimostrare, proprio questo, di dire, ricordarsi che c'è il Signore, non è la vostra vita, non è in mano vostra, non siete voi gli autori, c'è sempre qualcuno dietro molto più grande di voi, in alto c'è qualcuno molto più grande di voi, parlate a Lui. Rivolgetevi, aggrappatevi a Lui. Infine c'è quello della fiducia, che il vero credente non desiste, ma sa andare oltre le apparenti onde contrarie che la vita ci presenta. E quello si riflette in quella determinazione e perseveranza, che alcuni versetti di questo testo continuano a richiamare quella fortezza del radicarsi nel desiderio di Dio. Non si accontenta, continua a portare davanti, continua sempre a spingersi, sembra un po' quasi richiamata l'esperienza della donna sirofenicia di oggi, che davanti all'espressione di Gesù che era stanco, quindi possiamo dire magari è stato un embolo che gli è partito in quel momento, perché dice finalmente tutti tranquilli, finalmente non mi ha visto nessuno, l'ha visto la donna sirofenicia, che era lì in quella casa tutto tranquillo, che stava respirando 5 minuti, e gli viene a chiedere un altro miracolo. Chi di noi, quando sta prendendo 5 minuti di pausa e ti arriva il lavoro in testa, interiormente non gli scatta un attimo una stizza di ira, perché dici, ma stavo un attimo riposando. Quindi molto spesso dici, si vede anche leggermente l'umanità di Gesù di dire, è un attimo davanti a questo. Ma teologicamente Marco vuole portare invece quell'aspetto del dire, ok, tu stai pregando, ma la tua fiducia fino a dove è capace di spingersi? Quando trovi il muro, lo salti o ti fermi? E la donna sirofenicia lo salta, perché quando Gesù gli dà praticamente della cagnolina, perché dice, visto che tu sei una straniera, erano considerati come i cani, quindi impuri, lei dice, sì sì, va benissimo, cioè, niente da dire, capisco che sei giudeo, capisco che appartieni al popolo eletto, con tutto rispetto, però guarda che i cagnolini le briciole le leccano. Le briciole se ne prendono, e Gesù rimane spiazzato da quella risposta, perché capisce che questa donna ha una fede che sa travalicare il confine. E qui il nonno Bensira ci dice, è capace la vostra fede di arrivare a sperare contro ogni speranza, o è così debole che si arrende al primo ostacolo, getta già gli ormeggi, molla tutto e saluta il Signore. E questa fortezza continuamente si rispecchia all'interno del libro di Siracide, questo strappare con i denti, aggrapparsi con i denti. Arriva il secondo atteggiamento necessario che nonno Bensira ci porta, che è quella condizione permanente che deve contraddistinguere la preghiera e che più volte abbiamo visto in tanti contesti, che è quella della gioia. Nei versetti, esattamente adesso dove erano, eccolo lì, il versetto 8 parla del in ogni offerta mostra lieto il tuo volto e consacra con gioia la decima. E qui dà un atteggiamento molto diverso e che si rifonda poi nel versetto molto più sotto in cui dice il Signore non tarderà. È lì poi che questa gioia trova la sua condizione e trova il suo fondamento, in quel fatto che Ezra ci ricorda che molto spesso anche lui ne ha fatto esperienza di essere in balia dell'abisso, in balia del soffocamento, delle corde che mi stringono la gola, che non mi lasciano respirare. Queste sono le metafore che usa al capitolo 51, però dice: quando è arrivato il Signore, sto laccio si è aperto, io ho ripreso a respirare. C'è quella dinamica di aver ripreso vita, di aver risentito il respiro vitale. Quindi lui che ne ha fatto esperienza sta dicendo: guardate che il Signore veramente non tarderà. Quindi cercate di rimanere gioiosi perché avete una speranza forte, radicatevi e rimanete saldi in questa speranza forte di salvezza. Perché se rimanete radicati e la condizione permanente che contraddistingue la vostra vita è questa letizia, questa gioia spirituale, innanzitutto vi rende più lieve la fatica. Perché uno che è gioioso nel cuore, che ha una speranza nel cuore, vabbè, vede qualche ostacolo, ma non si lascia impaurire. Rimane abbastanza fiducioso. E dall'altro dice, beh, quella gioia aiuta a superare gli ostacoli. Si fa molto più facilmente tutto quello che ci viene messo davanti. Ogni volta sappiamo veramente avere quella grande determinazione che cresce nella nostra vita. E tutto ciò ci porta all'ultimo passo, all'ultimo atteggiamento, che è quello del rimanere sempre vigilanti nell'attesa. E qui è fondamentale perché Ben-Sira, che ha fatto esperienza della salvezza del Signore, dell'aiuto del Signore nel momento della prova, intende condividere questo grande segreto e dice: fai come ti ho detto sopra, perché anch'io ci ho provato, e alla fine i risultati arriveranno, però non aspettarti tutto subito, non aspettarti tutto immediato. Ma ci sono due passi fondamentali perché si realizzi questa meta della preghiera, questa attesa della presenza del Signore, questa attesa di salvezza: la gradualità e la quotidianità. Passo dopo passo, la gradualità. Ogni giorno io cerco di crescere nella fiducia, nell'attesa, nella speranza della salvezza del Signore, e la quotidianità. E ogni giorno io devo ricominciare da capo. Sappiamo che la nostra vita di conversione va avanti così, con ogni giorno che è un nuovo inizio, un nuovo ricominciamento datoci dalla grazia di Dio. Se farai così, ecco che nonno Ben-Sira dice, e arriva al versetto 24 che è stato omesso, ma è molto bello, quel versetto 24 che dice: bella è la misericordia al tempo dell'afflizione, come le nubi apportatrici di pioggia in tempo di siccità. Ecco, dice, quando c'è proprio questo grande radicamento nella fede in Dio, uno si lascia andare, si butta proprio tra le braccia di Dio, sperimenta proprio come una terra arida che riceve la pioggia, una benedizione. Allora ecco che vuole darci proprio fortezza anche in questa dimensione a non avere paura a tendere la mano. Ecco, ci sta educando il nonno Ben-Sira attraverso la sua a far sì che la nostra mano tocchi quella di Dio, un po' come quel bellissimo affresco di Michelangelo sulla Cappella Sistina, Dio che spinge il dito e Adamo che lì con sto dito piegato. Ecco, Ben-Sira sta dicendo: piega sto dito, cerca di renderlo dritto e lascia che tocchi quello di Dio, perché veramente troverai e sperimenterai una grande pace.